Iniziamo pregando il Salmo 19-18, appunto questo Salmo ci aiuterà a entrare nella tematica di questa sera. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento.
Il giorno al giorno mi affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette l'invidia.
Non è linguaggio e non sono parole, di cui non si oda il suono.
Per tutta la terra si diffonde la loro voce, e ai confini del mondo la loro parola.
Là pose una tenda per il sole, che esce come stoso dalla stanza nuziale, e tutta come brode che percorre la via.
Egli sorge dall'estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo valore.
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è verace, rende saggio il semplice.
Signore mio, il Signore sono giusti.
I giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti.
Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un palo squillante.
Anche tuo servo in essi è istruito, e per chi li osserva è grande il profitto.
Le inavvertenze chi le discerne? Assolvimi dalle colpe che non vedo.
Anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere.
Allora sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato.
Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia rupe e mio Redentore.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Questo Salmo ci parla dei vari modi con i quali Dio comunica. Il primo modo col quale Dio comunica, invece che con parole, sono le cose. Tutte le cose hanno dentro una parola, un significato. La natura parla, la creazione parla del creatore, e tutto quel che c'è al mondo è un segno che ha un significato, che è l'amore che Dio ha per noi. E quindi la prima parte del Salmo parla di questa parola senza voce dei cieli, di tutte le cose della terra, che culmina nel sole, che è il simbolo di Dio, che illumina questa parola che fa esistere tutto. E credo è importante sapere cogliere questa parola. Per esempio il cantico di San Francesco è cogliere questa parola, vuol dire trovare il proprio posto nella creazione e la significatività di tutte le cose. Poi c'è un altro modo di parlare di Dio, che è la legge. Per legge si intende sostanzialmente la Torah, cioè la Bibbia, la storia. Dio poi ha parlato nella storia, dando l'interpretazione dei fatti, dando la sua parola. E questa parola ha una prerogativa, che ci introduce nel terzo modo di comunicare. Cioè quando uno ti dice una parola, ti dice delle cose, quindi stai attento alle cose, ma contemporaneamente ti dice un'altra cosa. Cioè c'è una parola interiore, quando ascolti una parola esteriore, che la senti. E porto un esempio banale, ma che fa capire. Se uno ti dice la parola ti detesto, è una parola, la capisci. Come ogni parola, fai anche l'analisi logica e tutto quel che vuoi. Però senti dentro un'altra parola, una grande tristezza. Se uno ti dice ti voglio bene, Sì, senti la parola esterna, dentro sento, dentro sento un'altra parola interna, è la gioia. Quindi c'è un linguaggio interiore dato soprattutto dalla gioia o dalla tristezza, dall'attrazione o repulsione, che è il modo più proprio di parlare. E noi dopo agiamo sempre in base a questa parola interiore. Abbiamo letto questo salmo perché ci introduce nella lettura di questa sera, che vuole farci capire qualcosa di molto importante e determinante per il seguito del Vangelo. Mettiamo un secondo, ecco. Perché se non arriviamo a cogliere la parola interiore dopo aver capito quella esteriore, il pane che si condivide in casa è già una parola, è segno dell'affetto, del lavoro, della condivisione. Se però non si dice mai questa parola, non si esprime mai questo amore, e quel pane perde il suo significato. Se però non è colto questa parola esterna come parola interiore di gioia, di piacere, di compiacenza, non è colto niente. Perché potete dire al vostro gatto che quel coso che date è il segno del vostro amore, eccetera, oppure il segno del vostro odio, per lui è differente la parola che gli dite, però percepisce il modo. Anche loro hanno le loro parole interiori. Comunque Dio non è vero che non ci parla, il problema è leggere, e la facoltà dell'uomo è quella di saper leggere, intelligenza intus legere, legge dentro. Ora non solo leggere dentro le cose, il loro significato, allora tutte le scienze leggono dentro le cose, non solo leggere negli avvenimenti che senso ha la storia e la vita, che è importantissimo, ma leggere dentro se stessi, cosa recepisco io di tutto questo e come mi rapporto a questo. E questa è la parola determinante, e Dio mi parla attraverso la natura, questa parola cosmica, attraverso la storia, la Bibbia che leggiamo, e questa storia che sento mi fa sentire qualcos'altro. E questa sera sposteremo l'attenzione su questo qualcos'altro, perché è determinante, e vedremo perché leggendo il testo che adesso proponiamo.
Allora siamo Marco capitolo 14 versetti 12-16. È il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua. Gli dicono i suoi discepoli: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu mangi la Pasqua? E invia due dei suoi discepoli e dice loro: andate nella città e vi verrà incontro un uomo che porta un vaso d'acqua, seguitelo. E dovunque egli entri, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è il mio luogo di riposo, dove io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Ed egli vi mostrerà una stanza superiore, grande, arredata, preparata, e lì preparate per noi. E uscirono i discepoli e vennero nella città e trovarono come disse loro e prepararono la Pasqua.
La volta scorsa ci siamo fermati sull'unzione di Betania, che rappresenta il quarto giorno di Gesù a Gerusalemme, mercoledì, con quel gesto che dà il significato di tutto quello che vedremo quest'anno, questo profumo che dobbiamo percepire della presenza di Dio attraverso il suo amore. E questa sera vediamo il quinto giorno, è un giorno in cui accade niente, è un giorno di preparazione. Se voi notate nel testo italiano, come spesso capita, la stessa parola si traduce con sinonimi, per cui non si capisce più. Invece per quattro volte si dice preparare, 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 preparare. Per quattro volte si dice Pasqua. Allora il problema è preparare la Pasqua. Anzi, in concreto, preparare dove mangiare la Pasqua. che è il problema che abbiamo noi. La Pasqua è il mistero del Signore morto e risorto. Mangiare vuol dire vivere. Dov'è che io vivo questo mistero? Come faccio a trovare quel luogo dove io mangio, vivo? Questo. Perché se non lo vivo è inutile. E quindi è un brano importantissimo di preparazione. Tutto il Vangelo vuol condurmi in questa stanza dove io mangio, dove io vivo quello che ho sentito. Se no è tutto inutile. E il brano suggerisce come fare la preparazione. Se notate, il problema appunto centrale è mangiare la Pasqua. La parola ricorrente è preparare. Ecco, per preparare cosa bisogna fare? Trovare il luogo dove si mangia. Ora, è un enigma questo brano. Come facciamo noi a trovare questo luogo, in modo che ci possiamo preparare? E il brano stesso risponde all'enigma in modo indiretto, cioè attraverso le parole che dice. Parla di Pasqua. La prima cosa per prepararsi è sapere cos'è la Pasqua. Che se l'uomo non sa, anche se la cosa c'è, per lui è come se non ci fosse. Ecco, la seconda cosa si dice: quando si immolava la Pasqua, sottolinea l'aspetto della immolazione, vuol dire che la Pasqua ha dei costi che devi conoscere, come ogni cosa. Cioè il Vangelo non bara mai, ti propone anche i costi. Non è solo che dice è bello, sì, è bello, ma ci vuole questo. Non è un bello automatico, è un bello affidato alla nostra libertà e responsabilità. Ecco, dopo ancora un altro aspetto, che se notate questa scena come quella dell'asinello è l'unica scena prevista, preannunciata e preordinata, narrata proprio due volte come previsione e come realizzazione, il che vuol dire che dobbiamo essere molto ben coscienti di questa cosa e poi preordinarla, cioè volerla. Ecco, saper cos'è la Pasqua, in cosa consiste, con piena coscienza, e volerla è la preparazione che ci introdurrà nel grande mistero sul quale ci fermeremo, di questa stanza superiore dove si mangia. Il problema centrale del brano, se notate, è dov'è, dov'è l'uomo, dov'è l'uomo. Andate a cercare dov'è, chiedono a Gesù dov'è che mangiamo la Pasqua, dice andate, domandate dov'è che si mangia la Pasqua, andarono lì e prepararono per lui. Quindi il problema poi centrale sarà trovare questo luogo, che evidentemente non è un luogo materiale, che qualunque luogo va bene, è un luogo interiore che cercheremo di cogliere questa sera. Ora partiamo per ordine seguendo il testo e sperando di trovare questo luogo. Sì, perché è il vero tesoro dove si mangia la Pasqua, cioè il grande mistero di Dio che si dona agli uomini e questa comunione con lui, dov'è che avviene? Se non arriviamo in quel luogo non succede nulla di tutto quello che leggiamo. Scusa, è interessante allora, e come l'azione dell'altra volta è l'unica azione di Gesù che occupa un giorno intero, così anche questa nessuna azione che lui fa, dice ai discepoli di preparare, ecco, occupa un giorno intero, il giorno ultimo, la vigilia della Pasqua. Siamo giovedì, poi farà la cena giovedì sera, che è già venerdì per gli ebrei, a calare del sole inizia il giorno dopo. Quindi è un giorno intero di preparazione. E corrisponde al quinto giorno della creazione, che prepara la creazione dell'uomo, che è il sesto giorno. Cioè è dopo questo che nasce l'uomo. Se non si entra in questa stanza superiore non nasce l'uomo, l'uomo è fuori di sé, non è ancora uomo.
Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, gli dicono i suoi discepoli: dove vuoi che andiamo a preparare perché tu mangi la Pasqua?
Già in questo primo versetto esce per tre volte la Pasqua, due volte direttamente Pasqua, Pasqua, una volta indirettamente gli azimi che precedono la Pasqua, il pane non lievitato. E siccome si rivolge Marco a gente che non è ebrea, che sta a Roma, si chiederanno: ma cosa vuol dire ste Pasqua? La prima cosa per prepararsi una cosa è sapere che cos'è quella cosa. Quindi qual è il significato della Pasqua cristiana, che poi per noi è la celebrazione eucaristica che contiene tutto il mistero del Vangelo. Voi come sapete il Vangelo è nato attorno alla mensa eucaristica, mentre si spezza il pane, per capire quel gesto che si sta facendo in memoria del Signore, che sintetizza tutta la sua vita data per noi. Quindi tutto il Vangelo nasce attorno a questa stanza superiore, la prima comunità nasce lì e poi vedremo il seguito. Il problema prima è capire cos'è la Pasqua, e la Pasqua è il grande avvenimento fondante la religione ebraica. Quindi dobbiamo recuperare le nostre radici ebraiche. Senza queste radici ebraiche la pianta cristiana è una pianta che produce frutti ma di plastica, perché non ha radici. Cioè le nostre radici è la promessa fatta a Israele, quella promessa che è contenuta nell'evento pasquale e poi elaborata attraverso tutta la storia. E la Pasqua vuol dire innanzitutto la liberazione dall'ingiustizia e dalla schiavitù. Uno che accetta le ingiustizie e gli va bene essere schiavo non capirà mai, non entrerà mai in questa stanza superiore, è sempre fuori di sé. Non sarà mai uomo, tantomeno cristiano. Quindi il primo significato elementare della Pasqua è suscitare nell'uomo questo desiderio di libertà, di giustizia, di fraternità che ha fondato il popolo ebraico, l'uscita dalla schiavitù d'Egitto. Sottolineo solo certi aspetti per richiamarli alla mente perché un po' li conosciamo. Il secondo aspetto fondamentale della Pasqua è che lì finisce l'idolatria, si esce dalla schiavitù degli idoli per servire il Signore, che vuol dire per amarlo. Cioè quello che avverrà nel seguito del Vangelo sarà la nostra liberazione, sarà quel mondo nuovo di giustizia. Perché? Perché saremo liberi dalle false immagini di Dio, questi sono gli idoli. Noi abbiamo tutti un'immagine di Dio tremendo che sta sopra di noi, che ci domina, controlla e punisce. Ecco che la Pasqua, cioè la croce di Gesù, ci libera da questo Dio. Dio è uno che ci ama e dà la vita per noi, e così ci libera da che cosa? Innanzitutto dalla falsa immagine di Dio. Per cui non abbiamo più bisogno di fuggire da Lui. E allora possiamo tornare a Lui e a noi stessi, che siamo a sua immagine e somiglianza. Quindi è la fine di ogni immagine falsa di Dio, che hanno tutte le religioni. La distanza infinita tra Dio e l'idolo è proprio la croce. Che nessuna religione immagina un Dio così. Tutti immaginano un Dio al quale fare sacrifici per tenerlo buono, nel presupposto che è cattivo, appunto. E invece il Vangelo ci presenta il sacrificio di Dio all'uomo, che neanche lui lo vorrebbe, ma è l'uomo che lo uccide e dice: va bene, se proprio così la tua violenza finisce e comincia la vita nuova, accetto anche questo come segno di un amore infinito, che si chiama dare la vita a questo amore infinito, perché uno esiste quando si sente amato così senza condizioni, se no è morto, non è libero. Terzo aspetto ancora connesso a questo della Pasqua è l'uscita dal peccato. Il peccato è proprio questa mancanza di libertà data dalle nostre paure. E davanti alla croce cesserà questa paura e nascerà la nostra libertà. E poi tante altre cose. Però è molto importante quando parliamo di cristianesimo, che poi si sintetizza nell'Eucaristia, parliamo di Pasqua, capire queste radici profonde che liberano e riscattano l'uomo nella sua umanità. Ed è il desiderio di arrivare lì la prima preparazione, perché se uno non vuole arrivare lì, non arriva da nessuna parte. Quello che muove l'uomo è la sua ricerca di felicità e autenticità, che gli può dare qualcosa. Se uno non cerca questa perché per paura ci ha rinunciato, non si può neanche cominciare. Quindi bisogna cominciare dal conoscere la Pasqua. Ecco, secondo aspetto è questa Pasqua avviene con un'immolazione, è un sacrificio, ma non un sacrificio che facciamo noi a Dio dell'agnello, non ha bisogno di agnelli. L'immolazione è un segno violento. Siccome Dio è violento, perché supponiamo che sia come noi, per tenerlo buono bisognava sacrificargli il primogenito, perché sacrificare se stessi, uccidere se stessi non ci sta nessuno. Poi invece del primogenito sacrifichi il nemico vinto, il victus, la vittima, o l'ostia, un capro sostitutivo, no, perché Dio è un succhiasangue, è un vampiro, insomma. Questa è l'immagine che c'è di Dio. E allora ci vuole un sacrificio a Dio. Perché pensiamo che Dio sia violento come noi, ma molto più di noi perché è onnipotente, noi invece poco. Ecco, e su lui si scarica tutta la nostra violenza perché lui è pacifico. Lui è l'agnello di Dio che porta su di sé la violenza del mondo. E lì si arresta perché lui ama. Quindi in un mondo di ingiustizia e di violenza, la Pasqua avviene quando c'è uno che ha una violenza, una forza tale di amore che arresta la violenza, perché non la restituisce. È importante sapere anche questo. Sono i costi dell'amore che sa vincere la violenza. E questo non capita solo a caso, cioè non è che, sai, il venerdì capita sempre qualche sventura, poi di Quaresima, per stare attenti. Non è un incidente di percorso perché è capitato a Gesù di venerdì. È un fatto necessario, perché in noi la violenza e il male c'è di fatto. Lui che ci vuol bene di fatto si incontra con questo. Quindi è una cosa da prevedere, come ha fatto Gesù. Quindi sapere cos'è la Pasqua, sapere che è la lotta contro la nostra violenza che è dentro di noi, da parte di un amore più grande di ogni violenza. E prevedere questo non è un incidente, capita così. E poi addirittura preordinare, ha preordinato. Cioè lo vuole, anche se non lo vorrebbe, perché dirà passi da me questo calice, cioè non è che a lui gli piaccia essere sacrificato, solo che non vuole sacrificare noi. Quindi come vedete queste sono le prime disposizioni per trovare quel luogo che i discepoli gli chiedono, dov'è quel luogo perché noi possiamo mangiare la Pasqua. Anzi, preparare per mangiare la Pasqua. Poi vedremo che il luogo è già preparato, la preparazione è solo entrarci, perché questo luogo c'è già.
Invia due dei suoi discepoli e dice loro: andate nella città e vi verrà incontro un uomo che porta un vaso d'acqua, seguitelo. E dunque egli entri, dite al padrone di casa: il maestro dice, dov'è il mio luogo di riposo, dove io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?
Con Gesù e dice loro come fare a trovare. Andate in città, è lì dove stanno gli uomini con le loro relazioni. Vi verrà incontro un uomo che porta una brocca d'acqua. Ora, portare in greco è bastazo, che richiama battizio. Un uomo non porta la brocca d'acqua, sono le donne ovviamente che lavorano, non solo portando la brocca d'acqua. Dopo c'è un altro piccolo dettaglio: brocca si dice keramion, in ebraico è mareka, che contiene le stesse consonanti di Marco l'Evangelista. Cioè ci sarà un uomo, quello che ti battezza, che ti indicherà come trovare questa stanza superiore, perché battezzare vuol dire immergere uno nell'amore che il Signore ha per lui. Sarà questo uomo a insegnarti. E l'acqua richiama poi il battesimo, le purificazioni, la preparazione, tutto quel che volete, ma lo scopo dell'Evangelista, perché ha scritto il Vangelo? per condurci in questa stanza superiore dove mangiamo con lui. Mangiare vuol dire vivere con lui, celebrare la comunione con lui, la comunione di vita col Signore. Come farà questo uomo a insegnarcelo? Ecco, seguitelo, quello che vi dirà. Ovunque entri, dite al padrone di casa, non importa dove va, c'è sempre lì un padrone di casa al quale devi porre la domanda, qualunque sia. Il maestro dice, e lo dice a te, è l'unico luogo del Vangelo dove Gesù chiama se stesso il maestro, come nell'asinello è l'unico luogo dove si chiama Signore. Il maestro è quello che dice la parola. Vuol dire allora qualcosa di preciso, che è attraverso la parola che tu trovi quel posto. E cosa mi dice il maestro? Quel maestro è quello che ti dice una parola, e qui dice di preciso, chiede a ognuno di noi: dov'è il mio luogo? C'è in ciascuno di noi un luogo che è suo. In ogni uomo c'è un luogo di verità dove lui è figlio di Dio, dove Dio è già presente. La mia identità profonda è l'amore che Dio ha per me. Dio è interno a me più di me stesso. Il mio io profondo è la mia finestra su Dio. Oggi è Santa Teresa d'Avila che parla di queste cose, no? Appunto dello spirito, l'apice dell'anima, il fondo dell'anima, l'occhio dell'anima. Cioè, lo potete chiamare in infiniti modi. È praticamente che in ognuno di noi c'è un luogo dove lui riposa, sta di casa. In tutti, anche nel più grande peccatore, c'è un luogo che è divino. È il nostro esservi figli, a immagine e somiglianza sua. Dobbiamo trovare questo luogo, ed è la parola che me lo fa trovare. Perché? Perché l'uomo è fatto per la verità e la libertà, per la gioia e per l'amore. Quando sente una parola in questa direzione, dentro sente una parola corrispondente che dice: è vero, questo è il luogo di Dio, quello che chiamiamo anche la coscienza, quello che Pietro dice nella prima lettera, al capitolo 3, versetto 4, dice alle donne: che vabbè, truccatevi pure, ma intrecciatevi i capelli, portate i monili, ma dice, però il vero ornamento, dice, è ornare l'uomo nascosto del cuore. C'è un uomo nascosto dentro ciascuno di noi, che è Dio stesso. Tra l'altro, nel cuore ti è presente colui che ha. E in ciascuno di noi c'è, nella profondità, un amore implicito per l'amore, la felicità, la bellezza, la bontà, che è Dio. Imparare ad ascoltare questa verità profonda. È lì che mangi la Pasqua, che vivi, perché tu vivi di quel che senti lì. Ma devi entrare lì, perché se stai fuori, sei sempre fuori di te e non mangi mai. E ci entro stando attento a quel che sento. Dentro di me avverto le attrazioni, ma anche le repulsioni. Spesso le repulsioni anche del bene, perché io penso di essere fatto male. Quindi ci vuole molta attenzione, e colui che ti introduce ti mostrerà. Ci vuole discernimento. Finché trovi il luogo del mio riposo, è bello, lì è il luogo dove Dio riposa. Non nel Tempio, il vero Tempio di Dio è l'uomo. È l'uomo che lo ama, e Dio è presente dove è amato, perché è amore. Ed è lì, dice, che io voglio mangiare la Pasqua con i miei discepoli. Mangia in compagnia, vive insieme, la vita in comune. Dice, la vita in comune è nostra con lui, noi con lui e lui con noi. Lì Dio è Dio, perché lui è Dio con noi, e noi siamo noi stessi, perché siamo suoi figli con lui. Ecco, io credo che già, per esempio, udendo queste parole, uno sente qualcosa. E dice, e quanto è bella. Sì, è la verità che è dentro di noi. Io sto alla porta e busso. Se uno mi apre, entro e ceno con lui, e lui con me. Apocalisse 31. In realtà lui è già dentro, noi stiamo fuori, però c'è la chiusura esterna, sta a noi aprire, perché lui è già dentro. cioè aprire il nostro cuore ed essere coscienti di quel che si sente, sapendo che sento anche molte cose cattive, non ho paura, sono le mie paure, ma più sotto c'è un luogo che è suo. Tenete presente un piccolo dettaglio adesso su questo luogo, poi spiegheremo meglio cos'è. In questo luogo Gesù celebra l'ultima cena, cioè dà la sua vita per i discepoli. I discepoli si trovano dopo la morte lì così pieni di paura, poi lo vedono risorto, poi dopo lì si trovano in preghiera dopo l'ascensione, poi lì ricevono lo Spirito, poi da lì vanno in missione, da lì tornano, cioè è il centro ormai di tutta la vita quell'uomo. Perché chi ha trovato se stesso ha trovato tutto. E tutto il Vangelo è per introdurre lì, dove lui mangia con noi e noi con lui. Noi diciamo sempre, se lo vedo, se lo tocco. Sì, è vero, lo vedo e lo tocco nel modo più profondo, che è lui che mi tocca dentro, e questo è il vero toccare. Quindi stare molto attento a ciò che mi tocca e verificare se forse ci sono ancora sedie,
sedie chiuse e l'ho.
Se voi girate nella porta di là, entrate di qua, ne trovate. È solo lì che si mangia, altrove si digiuna, altrove si muore. È solo lì che anche la parola della creazione diventa parola di vita. È solo lì anche che tutta la parola della legge diventa amore e vita, se no resta legge che uccide. È solo lì che vivo, mangio. Il tema dominante è mangiare la Pasqua. E la Pasqua è il mistero, appunto, che abbiamo visto dell'uscita dalla schiavitù, dall'ingiustizia, dal male, dall'idolatria, dall'oppressione, dalla morte. Addirittura la visione della Pasqua è la resurrezione finale di tutto, cioè la vittoria definitiva della vita su tutto. Ancora passiamo al versetto 15, siamo al capitolo 14, al versetto 15 di Marco.
Ed egli vi mostrerà una stanza superiore, grande, arredata, preparata, e lì preparate per noi.
Ecco, e quel padrone di casa, che siamo ciascuno di noi, mostrerà una stanza superiore, cioè dov'è che abita Dio? In Israele le case sono normalmente un monolocale dove sotto ci si ripara, si mangia in famiglia, normalmente poi si lavora fuori e si vive fuori, la sera ci si ritira, si mangia lì in intimità. Però le case più anche dei poveri avevano un terrazzo dove ci si ritirava per la preghiera o per prendere l'aria fresca. Le case più ricche avevano, oltre il terrazzo, una stanza superiore, dove non si lavorava, dove ci si ritirava per i banchetti, per la preghiera, per... fuori dalle occupazioni ordinarie. Che vuol dire una cosa? Che il mio io più profondo è Dio, non lo trovo in ciò che faccio, cioè non è qualcosa che faccio, sta un po' sopra, o un po' sotto, non importa, basta intendersi. Non è che devo fare infinite cose per trovarlo, o che devo produrlo, non è da produrre, c'è già. È fuori dalle nostre operazioni, non è qualcosa da fare, è qualcosa che ci fa. Per cui la vera attenzione è da spostare da ciò che facciamo a ciò che ci fa. Noi siamo innanzitutto figli fatti, creati, e nel luogo dove siamo fatti e creati sperimentiamo la nostra verità, ciò che siamo. In ciò che facciamo poi è un risultato, è come guai identificare l'uomo con ciò che fa. Quindi questo luogo per sé ce l'abbiamo tutti, è indipendente da ciò che facciamo, sta al di fuori di ciò che facciamo, poi lo vivrai in tutto ciò che fai, ma sta al di fuori. Cioè è un dono, vuol dire, detto anche in altre parole. E sta sopra un po', bisogna sapere emergere dalle proprie occupazioni per trovarlo. Uno che è sempre indaffarato, fuori di sé in tutte le mille cose, e non rientra in sé, non trova mai il centro, è un uomo disperso. Oggi viviamo in modo particolare una vita dissennata, fuori di sé. Fuori di sé, vita pazzesca. Abbiamo bisogno di staccare. Lì è il luogo di riposo di Dio e di riposo nostro. Lì è il luogo dove Lui mangia con noi e noi mangiamo con Lui. Lì è il luogo dove Lui vivrà di noi, il cattivo servizio che gli abbiamo fatto, noi viviamo di Lui. E dopo dice che questa stanza è grande. Dentro il cuore di ognuno c'è uno spazio così grande che ci sta il mondo intero. E più ne metti dentro, più ce ne stanno. Perché è semplicemente l'amore che ti allarga il cuore. E più ami, più è grande. Ed è immagine poi della comunità e della Chiesa. Lì l'uomo raggiunge la sua identità perché entra in comunione con Dio, col Padre, col Figlio, ha lo stesso cibo, la stessa vita, lo stesso amore, entra in comunione con gli altri. È questo che mi fa persona, in relazione con tutti, senza escludere nessuno, tanto grande che contiene l'universo questa stanza. È la vera grandezza dell'uomo. E poi, cosa strana, è ornata di tappeti, sarebbe la traduzione esatta. Cioè è bello questo luogo. Noi pensiamo sempre, no? Cosa ci sarà dentro? Guai a me se guardo dentro, saranno serpenti, scorpioni. E ci sono anche quelle cose, sono le mie fantasie. Sotto c'è qualcosa di molto bello, molto grande. Adorno e bello. Anche proprio nella persona più lontana da Dio c'è questa bellezza, è la bellezza nella quale Dio ha fatto l'uomo, dice, oh, come quanto, dice, è molto bello, sono io stesso. Ed è già preparato, non c'è neanche da prepararlo, l'unica preparazione è entrarci. E dice, lì preparate per noi, ma scusa, sei preparato perché dobbiamo preparare. È già preparato, devi preparare perché per entrarci devi fare un bel cammino. Che ti indicherà l'uomo che porta la brocca d'acqua, indicandoti le parole del maestro e cosa senti sentendo quelle parole. E imparando a discernere quelle parole e a cominciare ad abitare, a vivere in quelle parole che sono nella tua interiorità. E notate, no, che in questo brano si parla in qualche modo, viene fuori la parola greca catalui, ma luogo di riposo, che è la stessa che esce in Luca nella scena della nascita di Gesù. Dove nasce? Nel catalui, ma la stessa cosa. Cioè lì è il luogo dove nasce Dio nell'uomo e dove l'uomo nasce uomo in Dio. Prima di raggiungere quel posto non sono ancora nato, non sono venuto alla luce. Sono ancora nelle tenebre delle mie paure, delle mie occupazioni, delle mie preoccupazioni. Non sono ancora nato. Lì nasco, lì trovo il riposo. E lì trovo Dio, lì trovo il mio io. Capisco che è una cosa grande, ecco. È la prima volta che il Vangelo scopre tutte le carte su questo, che già escono fin dall'inizio del Vangelo, quando, se voi notate, ogni azione che Gesù fa ci descrive una reazione o di resistenza demoniaca o di compiacimento da parte di chi è liberato. E per portare un po' alla volta a distinguere le nostre resistenze negative dai compiacimenti positivi, per portarci poi dentro a capire cosa avviene, fino a quando entro e lì trovo questa, nella mia interiorità, sto di casa, lì divento io. E la prima parola che Dio disse ad Adamo, vi ricordate qual è?
Dove sei?
Dove sei? E commenta Rupert di Deutz del 1100, perché domanda dove sei, mica sapeva dove era. Era perché prendesse coscienza Adamo che era uscito dal suo posto, e il suo posto è Dio. Si è spostato, e uno che si è spostato fuori di sé è peggio che avere un osso slogato, sta solo male. E fino a quando non troviamo quel posto siamo ossa slogate, inquiete, tese, lacerate. Arrivare lì, lì troviamo il riposo, il cibo, la Pasqua, la libertà, e l'uomo interiore. E il Vangelo vuol portarsi a questa libertà di uomini pieni e liberi. Continuiamo.
E uscirono i discepoli e vennero nella città e trovarono come disse loro e prepararono la Pasqua.
I discepoli fanno tante belle cose senza capire, ma vengono lo stesso. Escono, anche loro sono fuori di sé, infatti vedremo cosa faranno all'ultima cena, ma non importa, comunque ci sono dentro. Vanno nella città e trovano, come ha detto, questa è la loro sorpresa. E ovunque andranno troveranno che è vero così, che ovunque c'è questo luogo. E presso ogni persona troveranno che c'è questo luogo, dove si può mangiare e vivere. Perché al di fuori di questo non c'è esperienza di Dio e del proprio io. C'è solo ideologia. Qualche idea su Dio, idea più, idea meno, sono tutte sbagliate. Qui invece mangi con Lui, vivi con Lui. Fuori di qui si muore. E con sorpresa trovarono in ogni uomo, in ogni persona, questo luogo. E li prepararono. E come prepararono? Facendo entrare ogni persona in quel luogo. Ecco, e per questa sera ci possiamo fermare qui. Come vedete è un brano molto semplice, per molti aspetti, molto ricco, che ci vuole condurre nelle nostre profondità e nella nostra verità, ma con molta semplicità, in modo che possiamo vivere da uomini liberi e possiamo lì conoscere il Signore e vivere come Lui e con Lui, mangiare con Lui, questa vita in compagnia. Per questo anche l'arte principale della nostra vita è sapere riconoscere le consolazioni, dove non sei più solo, se sono vere, se sono false, sapere distinguere e respingere anche le desolazioni, cioè riconoscere tutti gli stati negativi, riconoscerli, sapere che sono negativi e riuscire a dissociarsi di quello, perché non sono la mia verità. Contemporaneamente mi accorgo che oltre gli stati negativi, che sono comunissimi, e vengono fuori migliaia di volte al giorno, può uscire uno ogni sessantesimo di secondo, per intenderci, secondo gli antichi, ogni attimo di tempo, scusate, ogni sesto di secondo, non sessantesimo, era l'attimo di tempo che per gli antichi era sufficiente per fare un atto di volontà, di libertà, che poi è vero, ti accorgi che in un istante tu puoi reagire in un modo nel suo opposto. Ecco, imparare allora a entrare dentro di sé e a riconoscere tutto quel che avviene dentro di noi, e lì si trova il luogo di riposo. Possiamo allora interrompere qui e poi vediamo insieme cosa ci ha suggerito questo testo.
Per me è un punto. Per me è un punto. Quando arrivavo veramente mi sono fermata, non l'ho ben
capito. Credo che è molto importante la domanda, perché si usa sempre dire fare esperienza, ma non si sa cosa voglia dire fare quell'esperienza, allora è vero, è una parola vuota. Ecco, mi sembra questo brano ci aiuta a capire cosa vuol dire fare esperienza. Cioè il maestro dice: dov'è il mio luogo? Cioè attraverso la parola del Signore tu capisci che c'è un luogo in te in cui questa parola risuona, e come risuona? Nel senso che ti attira, abbiamo visto la parola del Signore da gioia al cuore, luce agli occhi. Allora dov'è che fai esperienza di Dio? Con una parola che mi rende luminoso, contento, pieno di vita, di amore, di simpatia. E questa è l'esperienza di Dio. Cosa molto semplice. Dio è amore, vita, gioia, pace. Sono queste esperienze l'esperienza di Dio. Come faccio a fare l'esperienza del fuoco? Posso fare la descrizione fisica del fuoco, ma quella non mi scotta. Posso mettere la mano dentro, quella è l'esperienza del fuoco. Oppure posso accendere e cucinare, è esperienza del fuoco molto positiva. Così l'esperienza di Dio è proprio sempre interiore, di diretta, di cosa opera Lui dentro di me. Quindi non è solo una parola così astratta, ma se ti accorgi ogni parola suscita in me una reazione interiore, è lì il luogo dell'esperienza di Dio, in positivo o in negativo. Non so se dice qualcosa questo. Per esempio, io sento o speranza o sfiducia di conoscerlo. Sia questa speranza sia questa sfiducia sono un luogo di esperienza interiore molto forte, per cui la mia vita sarà o nella disperazione perché sono sfiduciato, o nella speranza che mi fa camminare. Una è l'esperienza di Dio positiva, l'altra negativa, e così vale di tutti gli altri sentimenti. Quindi imparare a sentire quel che si sente è lì il luogo dell'esperienza. Mentre normalmente a scuola siamo abituati non a fare esperienza, ma a mettere nozioni, quindi ci vacciniamo un po', e rischiamo anche nella fede di imparare il catechismo a memoria, che è giusto anche sapere a memoria la Bibbia, non importa, ma perché ce l'hai nel cuore. Ma la vera esperienza non è ciò che sai, è ciò che vivi. E tu vivi, anche se non lo sai, in base ai sentimenti profondi che provi. Allora se impari a riconoscerli, impari a fare esperienza e a riconoscerla. Per questo anche il Vangelo è liberante, cioè non ti pone delle leggi, delle norme, delle cose da fare. Ti dice delle cose che avvengono e le tue reazioni davanti a queste cose sono positive o negative. Se sono positive avvengono per te quelle cose, la buona notizia che è per te. Se sono negative sono le mie resistenze che devono essere superate. Magari mi aiuterà quell'uomo che può.
Le cose però sono la parola.
Sì, sì, sì. Le cose sono la parola. Perché la parola vale più di qualunque cosa. Perché poi la parola riferisce alla realtà, perché se è menzogna lo si capisce subito. Poi c'è un'altra cosa profonda. Io mi accorgo che posso imbrogliare tutti, al limite su molte cose anche me stesso, ma c'è in me una voce profonda che non riesco a imbrogliare. Può sbagliarsi magari nell'immediato, ma dopo mi accorgo se ha sbagliato o no dal colore del sentimento che ho dopo l'azione, se mi lascia inquieto nella pace o nella gioia. Quindi è importantissimo avvertire ciò che c'è dentro, e Dio mi può parlare solo così. Se mi parlasse diversamente sarei molto preoccupato della mia salute mentale, sarei allucinato. Mentre se mi parla così va bene, perché so che è vero, cioè la mia vita è trasformata dalla parola interiore che accolgo. Allora si capisce cosa vuol dire che Dio ha creato con la parola e salva con la parola, no? Che la parola poi rispetta l'intelligenza, la libertà, la storia. Se invece mi manda un sasso in testa all'improvviso, devo per forza riceverlo. C'è la parola, no?
Solo che io stupidamente volevo fare l'esperienza prima della parola.
Sì. Sì, spesso si capita così, sì. La parola è quella che dà forma a ogni esperienza. Senza parola non c'è per sé esperienza per l'uomo. Fino a quando non è verbalizzata. Se Francesco mi spinge, ma non ho visto che è lui, io sento solo una pressione, ma non so che è Francesco che mi spinge, avrà i suoi motivi. No? E allora è importantissimo, è la parola che dà la vera realtà.
Non è facile circoscrivere questi discorsi, io ho questa difficoltà. Ecco questo, basta, circoscriverli, se no faccio i discorsi generali e non mi aiuta, cercherò di circoscrivere e di concentrare su quello che viene detto.
E poi anche con semplicità stare attenti a quel che sento quando ascolto.
Sì, ma si sente talmente un mare di cose negative, non bene, scusi.
Sì.
Capita, ecco, di passare la giornata, non che vengano fuori, che vengono da dentro, no, non che io sia qua nata,
No, no, ma questo è tutti, no, sono tutti così.
Sono sovrastata come da preoccupazioni, ecco, normalmente direi così.
Sì, sì, sono tutti così.
Sì, sì.
Per questo bisogna andare nella stanza superiore dove c'è qualcos'altro. Cioè avere un interruttore per staccare dalle proprie... Credo il problema dell'interiorità oggi è grossissimo. Se no davvero ne va della nostra salute umana addirittura, non solo mentale, proprio umana, nel senso. Perché siamo agiti, agitati e non siamo mai principio e cosciente, responsabile di quel che facciamo perché non sappiamo cosa avviene. Agiamo in modo automatico.
Ma anche quando non si fanno tante cose, io non sono di quelli che fanno tante.
Sì, siamo fatti da tante voci, sì. Poi ognuno deve trovare il suo dosaggio, magari qualcuno gli fa bene fare delle cose in modo da avere un equilibrio sulle voci e viceversa, sì. Poi dopo ognuno deve un po' vedere. Mettiamo altre percezioni su questo.
Ma quindi preparare la Pasqua è già fare esperienza in questa Pasqua. In realtà in questo giorno in qualche modo sono già tutti introdotti. Perché tante volte nella vita spirituale io penso alla preparazione come qualcosa di antecedente, forse perché appunto voglio fare troppe cose, non voglio in qualche modo ascoltare e fare già l'esperienza. E quindi mi trovo che non inizio mai, che non entro mai dentro l'esperienza.
E cosa è importante questo? Che la preparazione è fare già un'esperienza, già il capire un'esperienza. Già il capire meglio anche che ci sono dei costi è un'altra esperienza, il prevedere è un'altra ancora, addirittura il preordinare, sì voglio così perché è giusto così, e contemporaneamente il percepire bene quel che avviene dentro è un'esperienza sempre crescente di libertà. Ed è interessante, il principio è il maestro dice, cioè è sempre la parola. Perché se tu non ascolti l'altra parola, ascolti solo le tue preoccupazioni, le tue paure e non ne esci mai. Il principio liberante è l'ascolto. Però non l'ascolto dell'indottrinamento, se no sei plagiato. L'ascolto della parola e di ciò che senti tu. Fuori di questo luogo il cristianesimo è ridotto a una norma religiosa come tutte le religioni che ti fanno. Ecco, però senza parole il cristianesimo è ridotto a una tecnica di autosuggestione che ti chiude in te stesso senza una parola di comunicazione ed è come altre religioni che per sé non liberano l'uomo, lo chiudono in sé.
Ma io mi domando a questo punto, se è esperienza di vita,
sì,
a cosa serve fare catechismo bambini? Cioè che esperienza di vita hanno? Cosa possono sentire che non riescono neanche a... Già è difficile per un adulto individuare i vari sentimenti che si provano. Posso immaginare un bambino che a questo punto diventa indottrinamento.
Io ho una convinzione sui bambini e dalla mia esperienza, che mia mamma diceva, i bambini capiscono tutto, i grandi che poi non capiscono. E io ho buoni ricordi che è così, che il bambino capisce tremendamente tutto, non è indottrinamento, e interagisce tremendamente e non puoi mai mentirgli. Quindi purtroppo facciamo catechismo come si fa purtroppo la scuola. Magari non si fa così, grazie a Dio, sempre. Cioè, come deporre delle idee, come scrivere su una tavola rasa. No, non si scrive su una tavola rasa. Si interloquisce con una persona iperintelligente più dell'adulto, perché capisce di più. Infatti domanda perché non a caso. Noi andate appunto a rinunciare a andare perché già tanto, perché abbiamo rinunciato a capire. Quindi e va rivista, ed è importante anche dire le cose che non sono capite, se sono vere, perché se sono vere c'è una vaga percezione della verità, e poi la verità è trasmessa davvero dalla empatia con chi le dice, perché gliele dice con amore, sapendo che è la più grossa eredità che gli può lasciare. Poi quando si imbatte a sperimentare si ricorda, dice: ah, è vero. Ma se non c'è dentro prima il ricordo, non esistono mai quelle cose. E tutta la cultura nasce così, da un ricordo che precede l'esperienza. Se no è inutile la cultura e la trasmissione del sapere. Ognuno deve sperimentare e partire dall'albero snodando la coda e scendere e fare la sua esperienza. Invece no, anche tutta l'esperienza precedente è acquisizione mia, e più me ne viene data più sono ricco. Ma non come qualcosa da imprimere dentro su una tavola rasa, ma qualcosa invece di interattivo, molto bello, di gioco, di libertà, di affetto, di intelligenza. Questo vale nell'educazione anche dei figli, poi in qualunque rapporto anche. Avete mai provato nei rapporti quando davvero quello che l'altro dice non vi interessa solo che smetta in fretta? O quando invece, eppure anche questa è una reazione interiore, qui bisogna prendere coscienza del perché sia così, che è interessante poi, magari mi fa da specchio che non vorrei. Oppure mi accorgo che lascio entrare, mi interessa e davvero c'è un'acquisizione grossa. Cioè che concepisci l'altro, l'ascolto è materno, lo fai vivere in te e tu hai una vita in più. Anche abituarsi a un dialogo interiore col Signore, perché c'è. E dove uno non è mai solo, quindi è sempre consolato, quindi è sempre contento. Se invece sono sempre solo, radicalmente solo, perché nessuno riempie in radice la mia solitudine, la vita è diversa. Cerco di stordirmi un po', di cercare a tutti i costi un po' di rapporti per dimenticare la mia solitudine, ma non saranno rapporti molto autentici, saranno fagocitanti o stordenti. È molto importante questo, trovare questa stanza che c'è.
A me ha colpito molto questo passaggio del mangiare la Pasqua con i miei discepoli, perché non so, ripensando a questo primato della coscienza, no? Ricordo mio padre che nelle contrapposizioni adolescenziali diceva: sì, però anche Hitler ha agito secondo coscienza. Allora è una coscienza comunque che va coltivata, che va educata, che attraverso anche una comunità, è una parola che va detta, che va cambiata, che cioè non è una coscienza che ognuno si può coltivare con la propria.
La coscienza senza ascolto è pazzia, pura, sì. Scusate. Qui è importante proprio la coscienza e l'alterità, se no rimango chiuso in una tomba. importantissima, e si è sottovalutato l'aspetto dell'alterità della relazione della parola, che risveglia la coscienza. Prima non è neanche vera coscienza, è chiusura, sta fuori e agisce in base alle paure di uno che sta fuori casa, ed entri in casa solo attraverso una parola di uno che ti introduce, cioè che ti accoglie. Sarà poi l'esperienza che seguito il Vangelo vuol farci fare, perché in genere si mette in anticipo, vedrete come i brani successivi vogliono portarci al battesimo, cioè vuol dire immergerci dentro di noi nella nostra verità, che è la sua verità. Ma lo faranno in modo molto semplice, attraverso il racconto. Il racconto dove tu ti accorgerai che sei sempre l'altra parte che interloquisce con questa. E guarda caso, l'altra parte sono tutte le mie paure che escono in modo terribile, e l'altro che sta lì davanti tranquillo e le porta su di sé, cioè cosa c'è? C'è un ascolto amoroso di tutto quel che esce. Infatti il seguito del Vangelo sarà l'uscita di tutte le resistenze a Dio, questa è interessante, di tutte le tenebre che mangiano la luce. Poi basta, una volta che ha mangiato la luce sono luminoso. Cioè, è lo scontro tra tenebre e luce, escano tutte le tenebre, vengano alla luce. E sarà un venire alla luce, un nascere alla nostra verità. Per cui si vedranno anche tutti i nostri aspetti negativi nel seguito del Vangelo, ma non più con paura, come un venire alla luce. Anche con una certa semplicità leggere il racconto come uno specchio, perché di fatti è così, tu nel racconto vedi quel che vuoi, anche se è un'obiettività precisa, è uno specchio che un po' alla volta ti porta a vedere quel che c'è, che poi sei tu. Quindi magari provare a sospendere anche le proprie domande e ascoltare cosa mi dice il racconto è interessante, proprio perché mi dà la prospettiva anche più vera al di là della domanda che io gli pongo. Questo capiterà comunque sempre leggendo, che io ho delle domande e quello non mi risponde. Scusa, mica ha detto che mi risponde a quelle domande, vuol dirmi un'altra cosa che poi indirettamente risponde proprio alle mie domande. Quindi possiamo interrompere qui? Ecco, la volta prossima entreremo allora nel giorno sul quale ci fermeremo tutto l'anno, dopo i primi 2 giorni di preparazione.